Saluto tutti e ero venuto con l'intenzione di leggere 6 fitte pagine, ma per vostra fortuna c'ho mal di gola e quindi farò solo qualche, prenderò solo dei brani di quello che avevo scritto. Comunque devo fare una premessa per dire che in sostanza mi occuperò del Grande Oriente d'Italia, cioè della massoneria italiana e del Grande Oriente, soprattutto per il periodo iniziale, del Grande Oriente di Francia, che a lungo è stato per i massoni italiani il vero lume, almeno fino al 1950 i rapporti fra il Grande Oriente d'Italia e il Grande Oriente di Francia. Il Grande Oriente di Francia è fra tutti gli orienti massonici è quello che dà maggior peso all'aspetto politico e all'aspetto propugna un laicismo estremo, che del resto in Francia è abbastanza attuato, e quindi a lungo anche i massoni italiani sono stati al seguito del Grande Oriente di Francia, e sono quindi ragioni storiche anche per quello che riguarda i fenomeni prodotti, cioè la rivoluzione francese, che ci impongono, che direi addirittura non ci consentono di parlare della massoneria, sia pure di un singolo paese, prescindendo dalla massoneria francese, nonostante che, come sapete, la massoneria sia nata in Inghilterra, nella massoneria è come ente organizzato. Nella massoneria inglese, che ha avuto le sue tavole, le sue leggi, da un pastore anglicano che si chiama James Anderson, aveva come principio di non occuparsi né di religione e nemmeno di politica. E può sembrare strano, perché è successo tutto il contrario, almeno in Italia, in Francia e diciamo in genere nei paesi latini. È stato ricordato il Messico, ma si può anche aggiungere la Spagna, il Belgio e in genere tutta l'America del Sud. Però inizialmente le costituzioni di Anderson prevedevano che la massoneria non potesse occuparsi né di politica e nemmeno di religione. Per questo ancora oggi molti storici sono stupiti del fatto che già nel 1738, e quindi una decina di anni dopo la nascita ufficiale della massoneria inglese, anche se in realtà esisteva da prima, però ufficialmente è nata nel 1727, mi pare, o circa 1727, non mi ricordo bene. E comunque già nel 1738 il Papa Clemente XII, con la Costituzione imminenti apostolato specula, esattamente del 28 aprile 1738, comunica e quanti si aderiscano a certe società circoli, associazioni segrete, assemblee o bande clandestine e generalmente conosciute con nome di massoni o sotto altre denominazioni secondo le singole lingue. In effetti può sembrare strano, e come mai il Papa, che così presto comprende quello che vi è di male in un ente che soprattutto dice che non si vuole interessare di religione. E cosa ancora più strana, se si pensa che in effetti alcune delle prime logge erano logge impegnate sul piano politico, avevano sede a Roma e potevano passare per logge cattoliche, perché il loro scopo politico era di riportare sul trono d'Inghilterra gli Stuart, dinastia che si diceva cattolica, e avevano sede a Roma, dove il cosiddetto pretendente, Giacomo Francesco Stuart, aveva la sua corte, una piccola corte di Esuli. Ciononostante, il Papa, io credo che sia stata l'ispirazione divina, comprese, e il Papa era il Papa Corsini, un anziano sacerdote, è molto malato, che tuttavia comprese qual era l'essenza profonda di questa società, di questo ente. E la condanna e poi successive conferme, lo abbiamo già sentito, da Benedetto XIV, da Pio VII, e diciamo Pio VII siccome ebbe a patire le conseguenze della rivoluzione francese, aveva molte maggiori ragioni concrete di quelle che poteva sembrare che avesse Clemente XII, e poi Leone XII e Pio VIII, Pio IX, ecco, Pio IX regna in un tempo nel quale la massoneria, almeno in Italia, scatena veramente un attacco frontale e contro la Chiesa. È vero che inizialmente poteva sembrare che l'attacco fosse più contro il potere temporale della Chiesa, ma ben presto ci si accorge che in realtà l'attacco è contro il cristianesimo, soprattutto contro il cattolicesimo, ma alla fine la maggior parte o moltissimi massoni finiscono col proclamarsi atei, e anzi col farne ostentazione, e c'erano addirittura giornali umoristici come per esempio l'Asino, che aveva un direttore massone, un certo Pontrecca, e che faceva aperta da professione di ateismo e di bestemmie, diciamo pure. E l'attacco è a tempo dopo di Pio IX fortissimo, e infatti questo Papa pubblica, oltre alla prima conferma della condanna, ben 78 documenti che riguardano i vari aspetti dell'azione massonica contro la Chiesa. Il suo successore, Leone XIII, pubblica addirittura, oltre all'enciclica Humanum Genus, è già ricordata, pubblica addirittura a 117, ma dobbiamo pensare che siamo in un periodo, è l'ultimo ventennio del XIX secolo, nel quale il Grande Oriente è in Italia e anche in Francia al culmine della sua potenza. Tant'è è vero che il governo è composto in massima parte di massoni.
Torniamo comunque alla prima condanna, Clemente XII, che condanna che, ripeto, poteva sembrare strana, e infatti molti storici ancora oggi, e non volendo pensare alla ispirazione divina, si chiedono le ragioni, senza scoprirle, appunto perché non accettano i motivi trascendenti.
Comunque questa condanna riceve prestissimo una conferma, la Rivoluzione francese, che si qualifica ben presto per i suoi attacchi violentissimi contro la Chiesa. Ora, non è sempre evidente se davvero la Rivoluzione francese sia opera, almeno in parte, delle logge massoniche. In realtà è stato un periodo che gli stessi massoni accampavano a proprio merito sia alla Rivoluzione francese sia il Risorgimento italiano, che inteso come continuazione della Rivoluzione francese. Diciamo che negli ultimi anni, nell'ultimo quarto di secolo, invece molti massoni, o comunque molti storici vicini o simpatizzanti, faccio il nome di quello di maggiore importanza, Aldo Mola, che non credo sia proprio iscritto, ma è certamente è ampiamente filomassone, tendono invece a negare che le logge abbiano avuto importanza sia nella Rivoluzione francese sia nel Risorgimento italiano. Rimane il fatto, difficile da negare, è che in entrambi i fenomeni le logge sono in prima linea nella lotta contro la Chiesa e contro alla fine la stessa religione cristiana. È ben vero, perché qui, per rendersi conto di queste possibili differenze di queste diverse interpretazioni, bisogna tener conto del fatto che in realtà la massoneria non è un corpo veramente unitario, la massoneria è policentrica, ci sono i grandi orienti, ci sono le grandi logge, ci sono scissioni in Italia, per esempio vi è il Grande Oriente di Palazzo Giustiniani, e vi è o vi era nella massoneria di Piazza del Gesù, e vi è la Grande Loggia, ugualmente in Francia il grande Oriente, la grande loggia di Francia e la grande loggia nazionale di Francia. Ed è senz'altro vero che le logge, soprattutto in politica, perché adesso, siccome il mio impegno è di parlare di avvenimenti storici, io mi occupo soprattutto delle manifestazioni esteriori che in Italia soprattutto e anche in Francia sono in gran parte politiche. Ed è senz'altro vero che sia in Francia sia in Italia nei vari periodi vi sono state delle logge monarchiche, delle logge repubblicane, delle logge giacobine, delle logge moderate, in Italia delle logge sabaude, delle logge garibaldine. Però è anche vero che alla fine si sono rivelate tutte nella sostanza anticristiane, e è proprio perché l'ideologia di fondo, che è una ideologia agnostica, è profondamente anticristiana, e alla fine hanno sempre prevalso anche in politica le logge più estreme. E qui si potrebbe innestare, anzi si innesta, è tutto il problema se in realtà esista un vero complotto massonico sul piano politico e anche religioso, cioè se vi è un centro, che sarebbero i famosi superiori incogniti, che dirige tutto e che da ormai 300 anni quasi, 300 anni in qua, ha un progetto che viene trasmesso da un secolo all'altro. E come storico devo dire che i documenti che provino l'esistenza dei superiori incogniti non ce ne sono, e quindi come storico e anche come magistrato che lavora sulle prove devo ritenere che questi superiori incogniti non esistono. Ma in realtà non ce n'è nessun bisogno dei superiori incogniti per pensare a un progetto anticristiano, perché in realtà la massoneria è una cultura, è un modo di pensare, e questo modo di pensare di per sé si manifesta in una serie di episodi che traducono in azione e quelli che sono i loro principi, e quindi è possibilissimo che vi sia una loggia che continua a seguire il Landmark di Anderson e si occupa di fare beneficenza, o come diceva quel signore sia Ravenna sia Treviso, signore, anzi quel fratello sia Ravenna sia Treviso, ma per loro natura, per quello in cui credono, è inevitabile che la maggior parte delle logge finisca con l'occuparsi di altre cose, e in Italia è successo proprio così, almeno fino al 1920, 21, 22, e con l'avvento del regime fascista, che tuttavia inizialmente fu favorito, anzi agevolato dai massoni. E basti dire che i quattro quadrumviri della marcia su Roma erano tutti e quattro massoni e tutti e quattro iscritti, Dopo Mussolini ha operato nel senso di combattere e addirittura di distruggere l'organizzazione massonica in Italia, ma fino a quell'epoca la massoneria guidava la politica dell'Italia. Basti pensare che in realtà entrando in guerra dell'Italia nel 1915 al fianco delle potenze dell'intesa fu voluta dalla massoneria sia premendo sopra il governo sia con manifestazioni pubbliche per guadagnare il consenso dell'opinione pubblica. E basti dire che i rappresentanti dell'Italia che si recarono a Londra per firmare con Inghilterra, Francia e Russia il patto dentro appunto di Londra e vollero inserire nel patto una clausola segreta che avrebbe dovuto restare segreta, ma avvenne poi rivelata dai bolscevichi a seguito della rivoluzione russa, e che conteneva l'impegno a non ammettere nessun rappresentante della Chiesa di Roma nelle trattative di pace e nella ulteriore sistemazione del mondo conseguente alla fine della guerra. Mi rendo conto di aver consumato gran parte del tempo, se non tutto, e finisco quindi saltando per la verità un sacco di cose, ma comunque finisco facendo un accenno al periodo dal 1950 in poi, cioè ai nostri giorni, arrivando al 1950 ad oggi, è quando si assiste a un fenomeno abbastanza strano. E da un lato, con la maestranza di Giordano Gamberini, che di Ravenna, è la massoneria del Grande Oriente, e sembra lasciar perdere la politica o comunque calare di molto il tasso politico e tornare invece a un recupero dei principi di Anderson. Fra l'altro Gamberini era per certi aspetti, come dire, un mistico, infatti era vescovo della Chiesa Gnostica e quindi probabilmente era ancora più avverso alla Chiesa Cattolica dei massoni politici, che alla fine dei conti si interessavano più dell'aspetto materiale della cosa. Però anche perché voleva che il Grande Oriente fosse riconosciuto dalla massoneria inglese e diede un'impronta diversa. E anche il tempo della famosa loggia P2 di Licio Gelli, che si occupava di politica, si occupava di affari e quindi Licio Gelli era il braccio il braccio destro sia di Giordano Gamberini e sia del successore Lino Salvini. Quindi viene ai nostri giorni diciamo alla vigilia dei nostri giorni è questo strana e questa strana parziale mutazione del Grande Oriente Italia. Ora, venendo proprio ai nostri giorni, adesso, sarebbe interessante sapere quali sono i rapporti fra elogi o alcuni elogi del Grande Oriente e per esempio il Partito Radicale, la Rosa nel Pugno, che fanno un laicismo alla francese e ancora peggio con alcune sette che che si incontrano soprattutto frequentando internet e no God, no God che vorrebbe dire niente Dio, nessun Dio, o un'altra che ha un nome che è un nome stranissimo che ora non ricordo, ma che comunque si propone sia di combattere la Chiesa, ma non solo di combattere la Chiesa cattolica, perché ora si sta andando oltre, ma di diffondere l'ateismo in tutto il mondo e quindi di distruggere addirittura ogni religione. Tant'è è vero che poi, e con questo finisco, direi che è ovvio che si parla soprattutto dei contrasti fra la Chiesa Cattolica e i Grandi Orienti, però dobbiamo ricordare che una specie di comunica o quantomeno un divieto ai fedeli di aderire alla massoneria proviene anche da altre chiese, da varie chiese protestanti. Diciamo che abbiamo finito.
Io chiederei a nome di tutti al dottor Francesco Mario Agnoli che questo suo testo di 6 pagine, se ce lo lascia, noi lo mettiamo sul sito del nostro Gris Rimini, lo ripeto a tutti, www.grisrimini.org, in maniera tale che più di quello che ha potuto dire in questo tempo potrà essere almeno letto. Ripeto che noi mettiamo lì dentro le registrazioni in MP3, giusto? E i testi, quando li abbiamo, delle nostre conferenze, proprio in maniera tale che siano liberamente scaricabili da parte di tutti. Così in parte riusciremo a colmare questa velocità un po' eccessiva che abbiamo inferto ai nostri ospiti, perché la tematica è indubbiamente complessa.